Allora, Angela, a te la,
Allora,
te la parola.
come facciamo? Come evangelizziamo gli intellettuali? È possibile evangelizzarli? Hai detto che il Signore ti ha mostrato alcune cose sulla scienza che puoi usare per farle capire anche logicamente che la Bibbia è la parola di Dio.
Sì, di solito gli evangelizzatori e i predicatori hanno paura di evangelizzare intellettuali, perché questi gli fanno domande intellettuali e loro non hanno risposte intellettuali molte volte. Cioè, se tu, io faccio una ricerca su internet di qua, a destra e a sinistra, ho trovato alcuni punti interessanti, li ho messi insieme, va bene, e cerchiamo adesso di dare delle risposte ai fratelli che vogliono imparare a evangelizzare gli intellettuali. Perché uno sbaglio che si fa spesso è che un uomo di fede che crede nella Bibbia parla con un ateo e l'ateo gli chiede, perché credi in Dio? Dimostrami che Dio esiste. E il fratello gli risponde: esiste perché io ho fede in lui. E questo qua si mette a ridere.
Sì.
Oppure, come fa a sapere che la Bibbia è la parola di Dio? È perché io ho fede. E buonanotte. Allora, scusa, qua la fede che la parola di Dio è il Corano, è il libro sacro indù. Perché il suo libro non è vero che lui ha fede e il tuo libro che hai fede invece è vero? Come dimostri? Cioè, il Signore, contrariamente ai costumi di oggi del mondo, Dio ci ha dato un cervello per usarlo. Non è che camminare solo per fede, abbiamo anche un cervello. E la gente gli piace usare il cervello, quindi andare a evangelizzare e solo usare termini abbi fede. Dio onnipresente, Dio onnisciente, eccetera. La gente dice: ok, senti, arrivederci. Ma quello vuol sapere perché Karl Marx e Lenin hanno conquistato mezzo pianeta, perché hanno parlato alla zucca delle persone, hanno parlato al cervello, hanno ragionato, hanno parlato di pensione, hanno parlato di lavoro, hanno parlato di stipendio, hanno parlato di occupazione, hanno parlato contro l'oppressione. E hanno imbrogliato tutti, però le loro bugie erano mirate a soddisfare la mente della gente. Ora, noi che abbiamo la verità, dobbiamo fare lo stesso con la verità. E non solo, cioè, non è che Lenin ha detto: seguitemi, abbiate fede nel comunismo perché io ce l'ho, quindi anche voi. E no, così non avrebbero convinto nessuno. Hanno specificato, articolato la loro politica, i loro piani, punto per punto per punto per punto. Ed era tutto logico. Va bene, la dialettica del materialismo. Si dicono che i capitalisti sono materialisti. No, il più grande materialista mai esistito è Karl Marx, è Lenin, è Stalin. Non c'è nessuno più materialista dei comunisti, delle sinistre. Tutto per loro è mangiare, bere, soldi, case, terreni. Più materialisti di loro non c'è nessuno. E comunque il comunismo è imploso su se stesso. 1989, imploso perché era come. Perché è imploso? Dove è scritto nella Bibbia, Angela? Perché la Bibbia ti dà una scrittura e spiega perché il comunismo è imploso, è crollato. Qual è la scrittura, Angela? Tu mi hai messo in difficoltà finora, ti metti in difficoltà te. Ah, tu hai detto mi metti in difficoltà, adesso vedi che metti in
Grazie. Ah,
difficoltà
questa è una
chi?
domanda cattiva, questa.
No, non cattivo, no, 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 cattivo qua, no, no, io. Qui tutti brave persone siamo.
Oh,
Ma sei
sì,
tu che mi hai
oggi
minacciato.
l'abbiamo dimostrato,
Sei tu che
infatti.
minacci. Allora, senti, tu che vuoi fare domande cattive, dov'è scritto nella Bibbia?
Qual è la domanda?
La domanda è perché quella è la scrittura biblica. No, non dire Andrea cerca. Lascia Andrea tranquillo, tanto Andrea non lo trova. O a meno che non l'abbia già trovata. Dov'è la scrittura nella Bibbia, infatti nei Vangeli, dove
Dice?
spiega perché il comunismo è crollato
È perché comunismo senza Dio, è chiaro.
come una casa senza fondamento? Focarello,
È
focarello,
la
Angela.
casa sulla sabbia.
Fuoco.
Sì, ma è perché il
Fuochissimo.
comunismo è senza Dio, certo che
Dov'è
crolla.
Matteo?
Matteo 7.
Brava, bravissima. Ottimo, 24-25, verso lì. D'accordo?
Sì.
Comunismo è imploso, è crollato come una casa sulla sabbia, perché?
Perché manca Dio.
È basato sulla sabbia. Una casa sulla sabbia si costruisce sulla riva. Fra poco viene l'estate, qua ragazzi, andiamo tutti a. Andrea, se puoi andare al mare a nuotare?
Sì.
Sei pronta a farmi una zucca così se non ti mando? Allora, andiamo. Mi leggi la vignetta che ho fatto qua.
È possibile di evangelizzare intellettuali atei? Fratello okay. Giuseppe...
No, aspetta, fratello Giuseppe vi parlerà, questo ho già capito. Questa è la pubblicità. Ce l'ha. Per cortesia, scendi dalla tua... Ma tu sei innamorata stamattina? Sulle nuvole. Allora, per cortesia.
Io leggo tutto, attento a cosa scrive lì.
Leggi tutto. Allora, fratello Giuseppe condividerà, eccetera, d'accordo, con que... condividerà come questo non solo è possibile ma facile. Angela, dove sei? 11?
11 rivelazioni bibliche
che poi sono 12, scusa, non ho aggiunto una.
12 rivelazioni bibliche riguardo verità scientifiche che la scienza del tempo non aveva ancora scoperto. Per esempio, 27 secoli fa la Bibbia diceva: la terra è rotonda e sospesa nello spazio.
Poi, qui c'è una ragazza col sorriso come te, Angela, cosa sta dicendo qui in giallo?
Legati dai spiriti intellettuali, hai mai chiesto a Gesù di liberarti?
Giovanni?
8, 31, 32 e 36.
Poi qui c'è un'altra ragazza con 50 punti interrogativi, e cosa dice, poveraccia?
Tanti anni che studio e studio, ma ancora non ho trovato la verità.
E questo ha fatto tutte le università, però all'università non c'è la verità, ci sono solo insegnanti che guadagnano soldi. E fessacchiotti che li pagano. Gesù non è andato all'università, i discepoli neanche, e hanno cambiato il mondo. Invece tutti gli universitari messi insieme, o quasi tutti, l'hanno rovinato. Cosa dice questa attrice famosa Jean Tierney? C'è la foto di questa bellissima attrice qua, cosa dice?
Esistevo in un mondo che non è, e la prigione era la mia mente.
Quindi Dio la benedica, questo evidentemente... Speriamo che era cristiana questa. Allora, quindi le prove e dimostrazioni che la Bibbia è una cosa sovrannaturale, le verità scientifiche nella Bibbia, prima che venissero scoperte, e spesso erano in contraddizione con la scienza del tempo. Quindi io ho fatto una ricerca e ne ho trovate alcune. Va bene? Allora, andiamo al primo punto?
Ok.
Allora, cosa fai? Mi leggi questo in inglese, io traduco. The Bible, Science Then, Science
sì,
Now.
Sì, sì, sì. Allora, alcuni punti scientifici che la Bibbia dimostra, che la Bibbia menziona, e poi parliamo anche della scienza.
Sì.
Allora, la Bibbia dice in Isaia 40, verso 22, che la Terra è un globo. E la scienza di quei tempi diceva che la Terra è piatta. Però la scienza di oggi dice, ha scoperto che la Terra è un globo.
Ok, quindi Isaia, quando è che ha profetizzato questo?
Quando?
È scritto lì, no? Non ce l'hai scritto da qualche parte?
760 avanti Cristo.
760, bravo, trovato. Quindi nel 760, ottavo secolo avanti Cristo, quindi cosa sono? Circa 28 secoli fa, Isaia profetizzava che Dio è assiso sul globo della Terra, globo, quindi il globo, la cosa rotonda. Va bene, ma a quei tempi la Terra, si pensava a quei tempi, 28 secoli fa, che era sostenuta da dei, da animali, da tartarughe, cose più strane. Isaia viene fuori e dice, è un globo. Aristotele e Pitagora, nel IV secolo avanti Cristo, teorizzarono che la Terra era rotonda, teorizzarono, però loro lo dissero come teoria. Qui Isaia lo dice come dato di fatto, ma loro erano nel IV secolo, Isaia era nell'VIII secolo, quindi molto prima di loro. Va bene, quindi poi fu il grande navigatore Magellano, cos'era, portoghese se non mi sbaglio, che dimostrò questo che Isaia diceva, perché ha circumnavigato la terra nell'anno, cioè qui le date, 1519 al 1521. Questi tre anni lui ha circumnavigato tutto il globo, dimostrando che non era piatto, non è cascato giù, insomma, non è la cascata di Niagara, bang, niente affatto. E poi, questo perché anche che il diavolo oggi sta dicendo la terra è piatta. Va bene, perché vuol confondere le idee, no? perché Maometto nel Corano dice che la terra è piatta, quindi sta cercando di diventare islamici anche loro. In realtà sono cretinate, perché cosa è successo nell'aprile, il 6 aprile del 24, cioè qui la data, fecero un viaggio intorno al mondo, la prima volta che si fu fatto un viaggio intorno al mondo con l'aereo, va bene, e erano 8 soldati americani, va bene, e erano 4 piloti e 4 meccanici, in 4 aerei diversi, partirono da Seattle, Washington, per fare una circumnavigazione del globo via aerea. Uh-huh. E completarono il viaggio, dice qui l'enciclopedia, 175 giorni più tardi. Ui, qui stiamo parlando del 1924, uh-huh. L'aereo appena inventato, va bene? Quindi 175 giorni per fare il giro del globo, e nel 28 settembre, dopo aver fatto 74 fermate, coprirono circa 27.550 miglia, quelli sono 35.000 chilometri più o meno. Poi nel 23 dicembre dell'86, nell'aereo sperimentale Voyager, qui siamo nell'86, pilotato da Dick Rutan e Jean Eager, una donna e un uomo e una donna, completarono il loro primo viaggio intorno al mondo non stop, senza fermarsi. Mm-hmm. E senza rifornimenti di carburante, quindi una specie di fluttuavo, non so come hanno fatto. E sono atterrati all'aeroporto del Edwards Air Force Base in California. Poi, nel 1999, Bertrand Piccard e Brian Jones dalla Svizzera, primo volo non stop in pallone intorno al mondo, 19 giorni, 21 ore, 47 minuti. Uh-huh. Allora, questo per rispondere che la Terra non è piatta, va bene, l'hanno circonnavigato. Questo dicono i imbroglioni, dicono la NASA ci inganna. No, sono loro che ingannano. Che la NASA, va bene, la NASA sarà anche imbroglione, non lo so, ma tutta sta gente cosa hanno fatto? Una cospirazione. A Magellano ha cospirato con la NASA, che ha fatto il giro intorno al pianeta. Quindi questa gente sta cercando di prenderci per imbecille. Non credete alle imbecillità, internet di Terra è piatta. Questa è gente che vuole prendere per i fondelli. Dimmi.
Allora, questi sono fatti che la Bibbia specifica che la scienza di quei giorni non credeva, non sapeva, e solo dopo tanti anni, nei giorni moderni, la scienza ha scoperto che sono veri.
Esatto, esatto. Quindi, comunque, tutte queste informazioni di volare intorno al mondo, quella non sono importanti. L'importante è che vi ricordate Isaia 40, 22, 760 avanti Cristo, che diceva che la Terra è un globo prima che fosse scoperta, allora non si sapeva. Questa è l'unica informazione che dovete prendere appunti. Vi aiuto a prendere appunti in breve, va bene? Allora, andiamo al secondo passo.
Secondo fatto, dice in Geremia 33, verso 22, dice che le stelle sono innumerevoli.
Ok, qui siamo nell'anno?
Nell'anno 630 avanti Cristo.
Geremia 630 avanti Cristo, le date le ho messe io, ho controllato una per una, queste sono date bibliche, perché io c'ho una Bibbia con le date qua. Quindi 630 avanti Cristo, Geremia dice che le stelle sono innumerevoli, Geremia 33, 22. Allora, fino a poco tempo fa, nel secolo passato, si credeva che le stelle fossero nel numero circa di 1100. Va bene? Oggi si crede che invece le stelle sono
innumerevoli,
ma non solo le stelle, ma anche
le galassie.
Esatto. Non si possono neanche contare le galassie. La scienza contava le stelle. La scienza è sempre stata mezza zoppa e sempre sarà. Solo Dio sa tutto.
Amen, amen.
Quindi hai letto Geremia tutta la scrittura?
No, Geremia 33, 22. Come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò i discendenti di Davide.
Ok, allora, l'esercito del cielo è tradotto in altre Bibbie come le stelle del cielo, come quella inglese. Mm-hmm. Va bene, è una così. E quindi fino al secolo scorso, gli scienziati credevano che le stelle si potevano contare. Secolo scorso, 1900, 630 avanti Cristo, Geremia dice no, le stelle non si possono contare. Va bene?
Sì.
Andiamo al terzo passo?
Sì, la Bibbia dice in Giobbe 28, verso 25.
Che anno è?
in anno 1520 avanti Cristo.
Quindi sarebbe, quindi ci sarebbero 35 secoli fa. 35 secoli fa, quando la Bibbia ha cominciato ad essere scritta, va bene, Giobbe diceva, cos'è che diceva?
Diceva che...
Leggi la scrittura, Giobbe 28, 25.
Quando stabilì il peso del vento e assegnò alle acque una misura.
Attenzione, qui 35 secoli fa la Bibbia ci dice che Dio ha stabilito un peso per il vento, per l'aria.
L'aria.
E perché questo è importante? Perché allora, infatti fino a poco tempo fa, si credeva che...
Che l'aria non pesa niente.
Che l'aria non avesse peso.
Sì.
Invece oggi la scienza cosa ci dice? Che l'aria c'ha un peso. Infatti si dovette attendere fino al XVI secolo, va bene, per Galileo, va bene, quindi attesero 30 secoli dopo questa profezia, per sapere che l'aria invece ha un peso. E per dare un'idea, dico io, vi suggerisco, sollevate una bombola di ossigeno, va bene, è una vuota, una bombola di gas è una vuota, e vedete la differenza, l'ossigeno pesa. La bombola del gas pesa ed è molto pesante anche. Infatti ci sono bombole di gas di 15 kg, una bomba di 15 kg. L'ossigeno
è vero.
È pesantissimo. D'accordo. Andiamo al quarto passo.
Sì, la Bibbia dice in 1 Corinzi 15, 41 che ogni stella è diversa dall'altra.
Ok, e allora questo, si credeva cosa?
Questo è stato scritto in 59 dopo Cristo.
Va bene, quindi 19 secoli fa circa.
Quindi dice in 1 Corinzi 15, 41,
cosa dice?
Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore.
Che questo allora non si sapeva, perché si pensava che tutte le stelle fossero le stesse, anche pianeti, stelle, anche me... L'hanno capito a un certo punto, l'hanno capito, però okay. Oggi invece si crede che ogni stella è diversa, ogni stella è diversa, come diceva 20 secoli fa Paolo, 1 Corinzi 15.
Grazie Gesù.
Quindi, qual è stato il primo pianeta scoperto col telescopio? È stato uno che si chiama William Herschel, che ha annunciato che ha scoperto, e qui c'è la data, ma 13 marzo 1781, ok? È stato il primo ad avvistarlo col cannocchiale, almeno così mi dice l'enciclopedia. Io non c'ero nel 1700, non posso confermare, l'enciclopedia dicono questo. Quindi praticamente la prima volta nella storia che hanno scoperto, e Urano è stato il primo pianeta scoperto con il telescopio. Va bene, questo è l'enciclopedia. Va bene. E poi prima si credeva che la Terra fosse il centro del cosmo. E credevano, dopo credettero che c'erano 7 pianeti intorno alla Terra. E quindi, insomma, ognuno, la scienza è aumentata piano. La scienza non inventa niente, scopre. Nessuno ha mai inventato niente, niente. Le più grandi scoperte scientifiche, attenzione, sono sempre state per caso. Così come il gorgonzola, il formaggio è andato male ed è diventato gorgonzola.
È vero.
Il formaggio è andato male. La carta assorbente è uno che ha sbagliato a fare la carta e ha scoperto che assorbiva. Capito? Cioè, come qui siamo tutti un branco di asinelli che scoprono la differenza dell'erba che brucano. Nessun scienziato ha mai inventato niente. Non esiste un inventore. Ci sono solo scopritori. Tu scopri quello che Dio ha creato. Dio è l'unico che inventa. Non è lui l'inventore. Che cosa ha inventato? Ha inventato, che so, la ruota, non ha inventato, l'ha scoperta. Va bene? Allora, andiamo al quinto passo, sono 12.
Il quinto passo, la Bibbia dice in Giobbe 38, versi 19 e 20,
leggi.
Che la luce si muove, che la luce viaggia.
La luce viaggia, Giobbe. Che anno, Angela?
1520 avanti Cristo.
Wow, Giobbe diceva 1520, quindi sono 35 secoli fa, che la luce viaggia. Ma questo, allora cosa pensavano? Cosa ha sempre pensato la gente fino a poco tempo fa? Che la luce è niente, è ferma. Tu accendi la luce, mica viaggia. Che all'occhio oculistico sembra che occhi accendi, bang, è lì. Invece no, viaggia. Solo che il nostro occhio non lo percepisce. Quindi allora si credeva, a tempi di Giobbe, 35 secoli fa, si credeva che la luce c'era dappertutto e basta. Invece adesso si crediamo, è stato scoperto che la luce viaggia, si muove. Va bene, leggi Giobbe 38, 19 e 20.
Dove è la via che guida alla dimora della luce?
La via che guida, cioè qui sta dicendo una via, una strada, un cammino, un sentiero. Le tenebre?
E le tenebre, dove è il loro luogo? Perché tu le possa condurre al loro posto e possa conoscere i sentieri che portano alla loro casa.
Capito? I sentieri, la via, la guida. Quindi tutto parla di cos'è un sentiero, un posto che si viaggia. Va bene? Ora io ho guardato l'enciclopedia, speed light, cosa dice? Before? Aiuta a leggere.
Before the 70th century, scientists believed that there was no such thing as the speed of light. They thought that light could travel any distance in no time at all.
Quindi si pensava fino al 17 secolo, attenzione, fino allora si pensava che la luce appariva, cioè il sole dava, al mattino sorge il sole, in un attimo bang bang, dal sole a qui è lo stesso, invece no. Si è scoperto che la luce, quanta è la luce? Tu che sei intelligente, Andrea,
299.792.458 metri per secondo.
No, milioni. Chilometri.
No. Lui sta calcolando in metri.
No, la velocità della luce. Sì. La velocità della luce è 365.000 chilometri al secondo. The speed of light is about... It's about 250,000 miles a second. Speed of light, can you search that?
299,792,458 meters per second.
Ok, comunque. Comunque, insomma, la luce viaggia. E quanto, how long does it take from the sun to reach the earth? Can you check? Adesso c'è Andrea che mi va in Google, mi fa una ricerca. E vediamo se mi trova quanto tempo ci mette la luce dal sole arrivare sulla Terra. Ok.
8 minutes and 20 seconds.
Allora, Angela, traduci.
8 minuti e 20 secondi.
Ok, arrotondiamo, can we round up 8 minutes? Allora, dal momento che la luce parte dal sole, va bene? Per arrivare sul nostro pianeta ci mette quanti minuti, Andrea?
8 minuti.
8 minuti arrotondati. 8 minuti alla velocità della luce.
300.000 km per secondo.
Ok, circa. Qual è la distanza tra il Sole e la Terra?
150 milioni di chilometri.
That's it, 150 milioni di chilometri. E la velocità della luce, ripeti?
300.000 km per secondo.
300.000 circa chilometri al secondo. E quanti minuti per arrivare dal Sole alla Terra?
8 minuti.
8 minuti. Oh, stiamo parlando della velocità della luce qua, eh? E questo è scienza. Questa è scienza. Quindi Giobbe questo già lo sapeva. Come lo sapeva? Niente, gliel'ho mostrato Dio. Quindi, testimoniando, evangelizzando un intellettuale, puoi dirgli, guarda, la Bibbia già sapeva la Bibbia, che la luce viaggia. E come lo poteva sapere se ancora non è stato scoperto? Perché la Bibbia è scritta dallo Spirito Santo, scritto da Dio. Solo Dio poteva saperlo.
Amen.
Però la Bibbia non è stata scritta come libro scientifico. È stato scritto per un libro da credere, per far crescere la nostra fede, per credere in Dio, per la salvezza. Non è un libro scientifico. Però qualche scienza qua e là è apparsa. Andiamo al sesto passo.
Il sesto passo...
Attenzione, questo mi piace molto.
La Bibbia dice in Giobbe 26, verso 7.
Vi ricordo sempre nel 15 secoli prima di Cristo.
Dice che la terra è sospesa liberamente nello spazio.
Leggilo, Giobbe 26, 7.
Egli distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla.
Tiene sospesa la terra sul nulla.
È chiaro.
Ma... prima si credeva che invece la terra era appoggiata su cosa, Andrea?
Alcuni dicevano Dio, altri animali.
No, Dio, dei,
un Dio.
Idoli.
Un Dio, sì, sì.
Una tartaruga.
Sì.
Sì, Atlas, c'è questo muscoloso tipo da tipo da palestra che fa flessioni, Atlas che tiene il pianeta, la tartaruga, si credeva questo? Mm-hmm. Arriva Giobbe, dice no, la tiene sospesa sul nulla. E che gliel'ha detto a Giobbe? E adesso cosa ha scoperto? Si scopre che la Terra è sospesa sul nulla. Ok, cos'è che dice qua? Enciclopedia WDiscoveryCreation.org. Allora, cosa dice? Nel 1600... Leggi, traduco io.
Ok, vai.
No, tu,
in inglese?
Tu leggi in inglese per i fratelli che capiscono.
In 1608,
Sir... 1608. In English.
Ah, ok, sorry.
Scusate, Angela, stamattina ha bevuto un bicchiere di troppo.
Di cosa? Cos'hai
bevuto? Vino?
No, only black tea.
Solo tè nero?
Yes, okay, nothing bye. Else. In 1608, Sir Isaac Newton, again in Italian.
Ancora in italiano legge.
In
ma 1608, tu c'è l'avevo lavata all'italiana? O?
In 1608, Sir Isaac Newton discovered that the Earth was suspended in outer space, being held in orbit by the gravitational force of the Sun.
Wonderful, thank you.
I
allora,
made it.
nel 1608, Sir, come si dice Sir in italiano? Sir, wow, eh? No, non si dice signore, Sir, è un titolo, no? Che danno in Inghilterra, Sir Isaac Newton ha scoperto che la Terra era sospesa nello spazio, trattenuta dalla forza gravitazionale del Sole. Quando l'hanno scoperto, Angela? In italiano, adesso guarda in italiano.
In 1608.
Esatto, quindi gli scienziati hanno dovuto aspettare 16 più 15, 31 secoli. Facevano prima chiedere a Giobbe. Vede la gente che non crede nella Bibbia? E questa è una cosa favolosa, che la Bibbia diceva che la Terra è pianeta sospesa nel nulla. Quindi Dio non ha bisogno di un attaccapanni, sai? Non ha bisogno dell'armadio. Dio non attacca i pianeti come i panni. Li sospende sul nulla. Va bene, io dico, se Dio ha sospeso la Terra sul nulla, perché noi dovremmo appoggiare la fede su qualcosa? Ci siamo? Dico io. Beh, andiamo al settimo passo.
Prossimo, la Bibbia dice in Ecclesiaste 1, verso 6, che il vento quando soffia ha dei cicli, va e viene, non è sempre lo stesso.
Ok.
E questo è stato scritto in 980 avanti Cristo.
Quindi 1000 avanti Cristo, 10 secoli avanti Cristo, arrotonda, dove?
Ecclesiaste 1, verso 6.
Cosa dice?
Il vento soffia verso il mezzogiorno.
Che sarebbe il nord.
Poi gira verso settentrione,
che sarebbe ovest.
Gira e rigira continuamente e ritorna a fare gli stessi giri.
Quindi prima, cosa si pensava prima? Che il vento andasse dritto e basta.
Ah sì?
Infatti tu, quando il vento mica lo vedi girare intorno, a meno che non c'è un tornado. Va bene? Quindi si pensava che soffiasse molto dritto, poi si è scoperto che invece ha dei cicli, proprio come è scritto. Infatti la scienza ha scoperto che il vento soffia in cicli. Ma prima si credeva che andasse diritto. Quindi questo qui, Ecclesiaste, quanto è 30 secoli fa, chi gliel'ha detto? Dio.
Sì.
Passo 8, ottavo passo.
La Bibbia dice in 2 Samuele 22, 16 e Giona 2, verso 6.
Anni? Secondo Samuele che anno era?
Secondo Samuele è stato scritto in 1050 avanti Cristo.
E Giona?
E Giona è stato scritto in 862 avanti Cristo.
No, 62.
62.
60. Quindi Giona è il nono secolo e Giona e secondo Samuele nell'undicesimo secolo. Quindi arrotonda 10 secoli, insomma. Allora cosa dice? Che
dicono che il piano dell'oceano contiene...
No, il fondo.
Il fondo.
No, il fondo.
Il fondo dell'oceano contiene montagne
e
valli profonde.
E valli. Quindi, il primo cosa si credeva? Che era?
Che il fondo dell'oceano era tutto...
Piatto.
Piatto, sì.
Piatto. E oggi cosa si crede? Che invece il fondo contiene valli e montagne.
Montagne, sì.
Quindi, quindi Samuele e Giona avevano ragione. Allora, mi apri la seconda Samuele 2, 22, 16, per favore.
Secondo Samuele.
Ce l'hai, seconda Samuele?
No, non ancora, aspetta.
Secondo Samuele 22, 16.
Stiamo aprendo, sì.
Allora apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte dal rimprovero del Signore al soffio del vento delle sue narici.
Adesso andiamo a Giona 2, 6 e 7.
Le acque mi hanno circondato fino all'anima. L'abisso mi ha avvolto, le alghe si sono avvolte intorno al mio capo. Sono disceso fino alle fondamenta dei monti. La terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno mio Dio.
Quindi qui Giona dice, le acque mi ha circondato, circondato dalle acque è sceso fino ai monti, fino alle fondamenta dei monti. Cioè, sta dicendo Giona, sotto le acque ci sono i monti, sta dicendo. Va bene, quindi, però prima si credeva che era piatto il fondo del mare, e oggi invece ha scoperto che il fondo del mare, cioè, sono montagne, valli, eccetera. Infatti al diluvio universale quello che l'acqua ha coperto è stato la terra normale come quella intorno a noi. Passo 9.
La Bibbia dice in Levitico 17:11 che il sangue è la fonte della vita e della salute.
Grazie Signore.
Levitico è stato scritto in 1490 avanti Cristo.
Cosa dice Levitico 17:11?
Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita.
Allora, attenzione, cosa sta dicendo qua? Qui sta dicendo che la vita è nel sangue. La vita è nel sangue. Ora, la scienza di... per tantissimi secoli credeva fino a poco tempo fa che bisognava salassare, cioè far sanguinare determinati pazienti perché guarissero. Una pratica oggi abbandonata dalla medicina normalmente. Quindi tu sei ammalato, ti facciamo un taglio, il sangue usciva e si suppone che guarisce. Oddio, se c'è del pus, c'è un veleno, allora va bene, allora fai uscire, è diverso. Però loro lo facevano per quasi tutto. Ora va bene. E oggi la scienza ha scoperto che la fonte della vita e della salute è nel sangue. Il sangue c'è la vita. Cioè ti possono tagliare un piede, ti possono tagliare un braccio, ti possono togliere il fegato, ti possono eccetera. Vivrai almeno per alcune ore. Ma se tu perdi il sangue muori, dissanguato. Appena scendi sotto un certo basta, vabbè, non so, ci, mi pare 6 litri di sangue c'è nel corpo umano o qualcosa così, se scendi sotto 2, 1 litro così muori. Quindi e la Bibbia diceva, 15 secolo avanti Cristo, che il sangue è la fonte di vita e di salute. Va bene, questo non l'hanno scoperto fino a poco tempo fa, d'accordo? Andiamo al decimo passo, dal decimo dei 12.
La Bibbia dice in Ebrei 11, verso 3, che la creazione è fatta di elementi invisibili. Allora, il libro di Ebrei è stato scritto nell'anno 64 dopo Cristo.
64 dopo Cristo, sì.
Ebrei 11, 3 dice, per fede intendiamo che l'universo è stato fermato, è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti.
E attenzione, allora si credeva, cioè la scienza è sempre stata ignorante su queste cose, non ho mai capito niente che la creazione è fatta da cose che non si vedono. Però oggi cosa crede la scienza, Angela?
Che la creazione è fatta di particoli minuscoli che non si vedono.
Di cose invisibili, sì. E appunto gli atomi.
Gli atomi, sì.
E appunto qui Paolo scriveva, la creazione è fatta da elementi invisibili, invisibili. Come elementi invisibili? Cosa vuol dire? Nessuno lo capiva. Dobbiamo accettarlo per fede che Paolo lo ha detto. E oggi la scienza scopre che tutto è fatto da cose invisibili, infatti si chiamano atomi. Tutto quello che vediamo provengono da cose che non si vedono. Solo recentemente la scienza ha dimostrato la verità di questa scrittura, che tutto è fatto da elettroni, e protoni e neutroni. Cos'è l'atomo? È un protone, un neutrone con un elettrone che gli gira intorno. Va bene? C'è un neutrone e un protone in mezzo. Tu che sei intelligente, Andrea, hai studiato tu, no? Queste cose? Puoi spiegare? Sto scherzando. No, I'm only joking. So, capito questo? Però questo neutrone, protone con un elettrone che gli gira intorno, capito? E nessuno lo vede. Infatti, cioè, il microcosmo e il megacosmo sono, cioè, diciamo, la base è lo stesso. E ci sono i pianeti che girano intorno al Sole, e quello è il megacosmo, diciamo. Il microcosmo, che non si vede, è lo stesso. C'è il neutrone e il protone, lì un po' una specie di Sole, e l'elettrone che gli gira intorno, i pianeti, capito? Cioè Dio in realtà fa le cose molto semplici, gli schiocca le dita. Quindi sta a noi investigare e capire. Quando l'ha detto questo? 64 dopo Cristo, che tutto è creato da cose che non appaiono, cose non apparenti. Vai a vedere un atomo. E questo l'ha detto 2000 anni fa. Amen. Andiamo all'undicesimo passo.
11.
Stiamo evangelizzando gli intellettuali. Questo, quelli di voi in gamba, col cervello che vi funziona bene, sintetizzare in una paginetta, lo schiaffate dietro la copertina della Bibbia e lo avete sotto mano. D'accordo? E quando evangelizzate intellettuali, già al tempo, un attimo che adesso c'ho, apri la Bibbia e dice: guarda cosa la Bibbia diceva prima che la scienza, prima che arrivasse Charles Darwin con i piedi di scimmia e le mani di gorilla, prima che arrivassero, guarda cosa diceva la Bibbia, prima che venisse Darwin a infinocchiarci. Va bene, guarda cosa dice qua. Queste cose del Corano dove sono? Sui libri indù dove sono? È solo la Bibbia. Non ne so. Allora, passo 11, cosa dice?
La Bibbia dice in Giobbe 38, verso 16, che l'oceano contiene sorgenti d'acqua. E Giobbe, abbiamo detto, è stato scritto in 1520 avanti Cristo. La scrittura di capitolo 38, verso 16, dice: sei forse giunto fino alle sorgenti del mare o sei mai andato in cerca delle profondità dell'abisso?
Caspita, Giobbe 35 secoli fa diceva: tu sei arrivato alle sorgenti del mare. Come sorgente del mare? Chi ha mai sentito parlare sorgente del mare? Beh, prima si credeva cosa, fino a poco tempo fa, Angela?
Che l'oceano riceve acqua solo dai fiumi e dalla pioggia.
E dalla pioggia, basta. Invece la scienza oggi ha scoperto, Andrea, che cosa?
Ocean, that there are springs in the ocean.
Very good. La scienza ha scoperto, traduci, Angelina.
Che l'oceano si contiene sorgenti d'acqua.
Vi sono sorgenti d'acqua che fluiscono?
Terra, sì.
Sì, addirittura certe sorgenti d'acqua sono calde. Vengono da origine vulcanica, eccetera. Alcune di queste qua, quando affiorano sulla terra, Andrea, quando queste cose affiorano sulla terra, quest'acqua calda che c'è, come si chiamano?
Geysers.
C'è uno qua vicino.
A geyser?
No, è terme. I romani.
Terme quater.
Ci sono terme in Romania, Ungheria. Ovunque andavano i romani, la prima cosa che facevano è le terme.
Comodi quelli romani.
Gente intelligente, dico, benissimo, le terme, sai, è ottimo. Sai, i romani mica pagavano la bolletta del gas, sai che se tu per avere l'acqua calda devi avere lo scaldabagno, no? E quello funziona con cosa, Angela? Col gas, Angela, per cortesia, Angela, ma oggi tu sei troppo innamorata oggi.
Ma come innamorata?
Allora, abbiamo scaldabagno,
sì.
Ne abbiamo due infatti,
sì.
Sono a gas. E anche la bolletta,
lo so.
È abbastanza cara.
No, stavo pensando alle acque termali, che anche quelle nessuno può entrare perché,
capito,
è troppo caro.
I romani pagavano la bolletta del gas?
Credo no.
No, perché? Perché loro andavano con le terme,
sì,
quando le trovavano,
sì,
va bene?
Sì, sì.
Ci sono le terme in Italia, cosa c'è? Fammi ricordare, le terme di Recoaro ci sono, le terme di... insomma, ci sono diverse. Non mi ricordo adesso. Va bene. E allora, cosa c'è? Bene, questo è, grazie Signore, la scienza ha scoperto che ci sono sorgenti di acqua sottomarine che portano acqua al mare. Non è che riempiono il mare, però ci sono sorgenti di acqua che sotto l'acqua, sotto il mare. E questo Giobbe che gliel'ha detto, che nessuno lo sapeva? Dio.
Amen.
Perché la Bibbia,
sì,
è un libro soprannaturale. Ripeto, non è libro scientifico, non è qui per... Dio non sta cercando di far vedere... No, sta cercando di convincere... Questo è di andare a scavarle col piccone e la torcia elettrica, per così dire. Allora,
sì.
C'è un articolo qui del Exploring Deep Ocean Flow... Tu leggi in inglese.
This Dynamic Earth.
È un articolo enciclopedico, cosa dice?
Exploring the deep ocean floor, hot springs and strange creatures. In 1977, scientists discovered hot springs at a depth of 2.5 kilometers.
Quindi nel 1977, dice questo articolo scientifico, scienziati hanno scoperto delle sorgenti di acqua calda ad una profondità del mare di 2 chilometri e mezzo. 2 chilometri e mezzo non è una sciocchezza, eh? Cioè sott'acqua, deve andare con sottomarino, quindi non è poco. E quindi ecco dimostrato che qui hanno dimostrato che Giobbe 3500 anni fa, chi era Giobbe questo? Sì, Giobbe, scusa, Giobbe. Che 3500 anni fa Giobbe diceva ci sono sorgenti di acqua sotto il mare, che gliel'ha detto questo? Quindi tu quando parli con un intellettuale di università gli dici: amico mio, quello che la scienza ha appena scoperto da poco, Giobbe lo sapeva 35 secoli fa. Chi gliel'ha detto? Perché la Bibbia è la parola di Dio. E poi gli dice: vai a cercare questo sul Corano, nei libri indù non trovi niente. Perché? Perché la Bibbia è l'unico libro religioso al mondo che ha i miracoli, le profezie, profezie adempite, e che ha queste rivelazioni. Angela, passo dodicesimo, l'ultimo.
L'ultimo passo che la Bibbia dice in Levitico 15, verso 13, che quando si tratta di malattie, dice che le mani devono essere lavate con acqua corrente.
Acqua corrente. Levitico, 35 secoli fa, diceva: quando toccate il sangue, una ferita, lavarsi con acqua corrente. Perché questo è così importante? Perché la scienza allora diceva che la scienza da sempre, fino a qualche secolo fa, si lavavano le mani nel catino di acqua.
In un contenitore.
In un contenitore, cioè chi è stato, non so se è stato Pasteur o un altro scienziato, è stato Pasteur forse, che lui cercava di capire perché il 30% le donne che partorivano, 30% morivano. 30% delle donne che partorivano morivano. E non riuscivo a capire perché. E non è che era sempre perché il bambino era tutto conciato male o niente. Il bambino nasceva tutto perfetto, la donna moriva. Perché? E hanno scoperto i microbi. Mi pare Pasteur o uno, non ho avuto tempo ad andare a investigare, credo fosse Pasteur, mi pare, un francese, Dio lo benedica. Da lui la pastorizzazione del latte viene da Pasteur. Allora, e poi si è reso conto praticamente che andava in ospedale e vedeva che i dottori si lavavano, facevano partorire una donna, cioè un bambino, si lavavano le mani sporche di sangue in un catino di acqua, già l'acqua piena di sangue, l'acqua, si davano una sciacquata nella stessa acqua, andavano all'altra donna e portavano i germi di donna in donna e le donne morivano. Va bene? Qui Levitico, Mosè dice nel 1500 avanti Cristo, dice lavarsi le mani sporche di sangue in acqua corrente, non in un catino pieno di acqua, di sangue sporco. Va bene? La scienza oggi ha scoperto, si taglia il sangue, eccetera, il corpo umano, che le mani devono essere lavate sotto acqua corrente. Infatti tu vai negli ospedali, cosa noti nei lavandini? Che hanno questi rubinetti, che c'è una manovella che esce, non c'è una cosa che devi girare 2, 3, 4 volte, ma c'è una manovella che la puoi spostare col gomito. Perché? Con la manovella è piena di germi. Allora col gomito il dottore sposta la manovella, si sciacqua le mani in acqua corrente, e sempre col gomito chiude. Infatti a volte esco dal bagno pubblico, mi tengo un pezzo di carta igienica in mano e apro la maniglia del bagno con un pezzo di carta igienica, perché certi bagni fanno paura, ragazzi.
È vero.
Giusto? È vero. Lo consiglio anche a voi. In India, mi ricordo, quando viaggiavamo in India, entravi in un treno e cosa facevamo? Nelle farmacie vendevano questo liquido, queste bottigliette, si chiamava... come si chiamava? Dettol si chiamava, lo vendono nelle farmacie in India, e una bottiglietta con un liquido, mi pare verde o blu. E questo qui, appena entravamo nel compartimento ferroviario, ci tiravamo sulle maniche, si toglieva la giacca, aprivamo la cerniera della borsa e all'opera, ragazzi. due o tre fratelli a buttare il Dettol sui sedili, su, a volte abbiamo bambini con noi, bambini piccolini, che i bambini se toccano tutto, tutto quello che i bambini arrivavano a toccare, e ce ne dice, ma questi sono pagati, queste sono la squadra delle pulizie. Poi tutto a lustrare col Dettol, è una specie di, non so cos'è, eh?
È un antisettico.
Antisettico, conosci il Dettol?
No, ho cercato ora.
Hai cercato?
Sì.
L'hai trovato?
Sì.
Cosa dice? Leggilo. Perché qui c'è Andrea, mi controlla, eh? Attenzione, io devo stare attento a cosa dico, che lui, quando io predico, dico una cosa, lui va a controllare se le cose stanno così. È come la chiesa nel libro degli Atti, come si chiama, Tim, quella chiesa degli Atti che controllavano se le cose stanno così? Berea. Così, Atti 14, no, Atti, così era, Atti 16, 17, o Atti 14? Sì, credo che era forse 16. Poi scrivi Berea, lo trovi? 17, grazie. Quelli di Berea erano più nobili perché controllavano tutto quello che Paolo diceva, lo controllavano se veramente stavano così. Io c'ho qui un bereano qua, Andrea, che mi controlla tutto, non posso fare uno sbaglio, ragazzi. Mm-hmm. Che adesso quando finiamo andiamo a mangiare e me le suono di cotte e di crude. Tra Angela, tra lui, tra Davide e Gabriele, ragazzi. Cioè, Gabriele, Davide, Andrea e Angela, guarda, mi scuoiano, mi scalpano. Se faccio uno sbaglio, si salvi chi può. Non lo fanno con spirito buono, ma mi correggono alla grande.
No, ma devi...
Non posso fare troppi. È giusto, sono contento.
Sei contento? Dicevi grazie. Dicevi grazie, no?
Grazie. Allora, cosa dice detto l'indiano?
So, chloroxylenol, also known as a perachlorometoxylenol, is an antiseptic and disinfectant which is used for skin disinfection and cleaning surgical instruments. It is used within a number of household disinfectants and wound cleaner.
In due parole, Angela, allora, hai capito qualcosa?
È un antisettico che è usato per disinfettare la pelle e anche per disinfettare gli strumenti dei dottori che usano nei interventi.
Quindi, non dice disinfettare i treni quando i missionari viaggiano?
No.
Comunque, ti assicuro, e tutti viaggiavamo con una bottiglia in tasca. Infatti io ho preso l'amiba, i vermi nello stomaco 3 volte e quasi muoio, perché gli antibiotici infatti mi hanno danneggiato il fegato allo stomaco, gli antibiotici, ma è causato l'ulcera, poi quando sono tornato dall'India, un disastro. Comunque, non mi lamento, sto ringraziando Gesù, amen. Allora, dove eravamo, Angela?
Abbiamo finito il 12.
Voglio morire ringraziando il Signore, posso? Posso morire ringraziando il Signore?
Puoi ringraziare il Signore, però non puoi morire.
Non mi permetti, no, perché tu no. Fammi lavorare.
Sì.
Allora, ma noi stavo dicendo, proclamando che dobbiamo morire ringraziando Gesù,
sì,
nella vita, nella morte, nella malattia, nella guarigione, sempre.
Amen.
Amen. Sì. Amen. Allora, hai letto questa scrittura? Sì.
Levitico 15:13.
L'hai letto?
No.
Leggi.
Quando chi ha il flusso è purificato dal suo flusso.
Cos'è il flusso? Il ciclo mestruale.
Conterà 7 giorni per la sua purificazione. Poi laverà le sue vesti e laverà il suo corpo nell'acqua corrente e sarà puro.
Va bene?
Laverà il suo corpo nell'acqua corrente.
Sì.
E sarà puro.
E sarà puro. Qui devono mettere pura, perché sta parlando, qui ha sbagliato la traduzione, devono mettere pura, perché sta parlando di donne, uomini non hanno flussi. A meno che non ha perdita di sangue.
Mm-hmm.
È successo a me a volte per perdita di sangue. Allora, cosa sta dicendo qua? 7 giorni impuro. Cioè non può toccare se è una donna al marito, se è un uomo che perde sangue non può toccare la moglie. Cioè tocchi sangue, sei impuro. Sei impuro almeno in altra parte dice almeno fino alla sera, dipende che se c'è una ferita, eccetera. E lavare sempre con acqua corrente, non con acqua zozza, sporca lì in un catino. No, d'accordo, un animale sbranato non si poteva mangiare. Se tu hai aiutato aiutato una persona che era ferita, così sei impuro. Per questo che il sacerdote e il levita, quando hanno visto quello picchiato dai ladri, quello che il samaritano poi ha aiutato, non si sono fermati, perché sarebbero stati impuri, capito? Erano lazzaroni. Allora, grazie Signore. Quindi va bene, poi ci sono le profezie, se volete evangelizzare gli intellettuali, le profezie vi aiutano. Quindi mettere insieme un po' di profezia. Io ho messo lì la profezia delle 70 settimane, non la tolgo, giusto Angela?
Sì, ancora
perché
lì.
Arrivano sempre fratelli nuovi, sì. Quindi voi fratelli grasse, pecore grasse, abbiate pazienza, ma ci sono fratelli nuovi che non ce l'hanno questa profezia. No, la profezia facile da capire, facile da spiegare, specialmente col grafico che ho messo lì, va bene, l'ho anche semplificato. Chi non l'ha fatto scarichi l'ultima versione perché è una versione semplificata, le 70 settimane che profetizzano a partire dall'anno quando la profezia fu data a Daniele, così a Daniele 9:24, profetizzato nel VI secolo avanti Cristo, VI secolo 550 avanti Cristo, VI secolo, Daniele profetizza 70 settimane e 69 fino alla crocifissione di Cristo, quindi 483 anni, va bene, a partire da Neemia, che è il secolo dopo, 445 avanti Cristo, Neemia inizia la costruzione di Gerusalemme. Il secolo prima, 550 rotti, Daniele dice viene dato il comando, l'ordine di ricostruire Gerusalemme, dovete contare 69 settimane, dice Daniele 9, 24 a 26, contate 69 settimane che sono 483 anni e Cristo viene crocifisso, il Messia viene soppresso. E questa è una profezia eccezionale che ti dà la data di quando Gesù viene crocifisso 31 dopo Cristo. Quindi se un ateo intellettuale non vuole sedersi a studiare queste cose, lasciatela andare, cadrà nel fosso. Però chi vuole sedersi a studiare, un musulmano, eccetera, e va bene, studiate le profezie, cominciando da questa qui, 70 settimane. E poi chi ha occhi per vedere, vedrà, chi ha orecchie per udire, udrà. Chi ha un'anima che deve salvarsi riceverà e chi non vuole che vada al fosso. Non possiamo farci niente, assolutamente niente.
Grazie Gesù.
Va bene Angela, quindi io avrei finito questo. Diciamo, oggi vi abbiamo insegnato come evangelizzare gli intellettuali. Quindi alzatevi le maniche, quindi datevi da fare per cortesia, prendetevi appunti, sintetizzate il tutto in un piccolo condensato, una paginetta che potrete mettere sul dietro della Bibbia. Va bene, io ho preparato il cibo, l'ho confezionato la radio, ve l'ho inviato via radio, adesso voi vi alzate per cortesia dalla panca e lo aggiustate a modo vostro e lo usate nell'evangelizzazione. Va bene, qui vi do il cibo, ma col cucchiaino mettevolo in bocca, questo non posso farlo, quindi questo dovete farlo voi, va bene?
Quindi questi sono
grazie
punti
da fare. Non ho finito,
sì.
E come dice il proverbio, dice il pigro è così pigro che prende la caccia a giorno e non la cucina neanche se la mangia cruda, è un'abominazione, no? Quindi ragazzi, preparate queste cose, mettetevele nella Bibbia affinché siate vergini con olio, la lampada piena d'olio, organizzatevi, come dice Pietro, che siate pronti a dare una risposta immediata a chi vi chiede riguardo alla vostra fede, va bene? E non un intellettuale vi fa una domanda, tirare subito, sfoderare la Colt 45, si diceva, sfoderare la pistola di corsa dal fodero, che è la Bibbia, e sparare, cioè aprire le pagine, e dovete fare il corso biblico e memorizzare le scritture che vi abbiamo dato, perché se lo memorizzate sarete dei fessacchiotti, ci mettete un'ora a cercare una scrittura che non trovate mai, dovete trovarla quasi a occhi chiusi, imparate i libri della Bibbia a menadito, dovete conoscere la Bibbia meglio del vostro nome, cognome, indirizzo, data di nascita, capito? Dovete citarla nel sogno, quando i demoni vi attaccano nei sogni, incubi, il vostro spirito esce, cita, scritto a me, mi succede sempre, quando sogno, arriva un demone nel sogno, sono gli do quattro bastonate in testa con le scritture, escono da sole. Come si fa questo? Memorizzarle. quando in casa avete demoni che vi muovono il letto, l'armadio che bussa, non c'è nessuno, c'è uno spirito, andate lì queste scritture nel nome di Gesù Cristo, Luca 10:19, Matteo 10:1, Luca 9:1, ti caccio demone, mio Cristo è più forte del tuo diavolo, il mio Gesù è più forte del tuo Satana e nel nome di lui vengo contro di te e ti leggo, ti leggo come un salame fuori di questa casa, non tornare più, va bene? Sono memorizzati queste scritture. Se fate il corso biblico mezzo addormentati e le scritture non memorizzate, è troppo lavoro, fratello Giuseppe mi fa lavorare troppo, guarda, ti assicuro che il diavolo ti darà più problemi. Allora Angelo, io ho quasi finito.
Amen. Ok.
Va bene?
Sì, allora.
Quasi finito.
Quasi. Facciamo una pausa? Una canzone?
Va bene.
Sì.
Cosa hai trovato?
Un canto sull'evangelizzazione.
Qualcosa che sveglia un po'.
Sì, questo
po
è bello.
Sveglia.
Sì. Il tuo amore annuncerò. E sveglia. Okay. E ci spinge all'evangelizzazione.
Sì, non una canzone che ci mette a dormire, una canzone che ci sveglia.
Sì. Pronto?
Via. Nome di Gesù Cristo, vai.